Osservazioni sull'epopea di Gabriele D'Annunzio. Questo è uno studio di scienza cinemaica, cioè del creazionismo storico, cioè il modo in cui Dio progetta la storia. Cioè tu vedi l'impronta di Dio non solo nel creato ma anche nella storia. Cos'è questa vita di Gabriele D'Annunzio? È come un poema di Shakespeare che descrive, non un poema, un'opera di Shakespeare che descrive la vita di un uomo che era sia poeta che combattente, ma un particolare combattente, non tanto in cerca di ideali, quanto piuttosto del grande evento storico da provocare lui stesso in prima persona, per poi riportarlo in poesia. Questo Gabriele D'Annunzio cosa fa? Prende l'aereo, sgancia le bombe, mitraglia, va al fronte e va a guidare un piccolo esercito per invadere una città. Si rapporta a Mussolini e dice da Treccani, no, che Mussolini nutriva sospetti verso di lui. Ma come sospetti? Lo può schiacciare in qualunque modo. E invece non lo schiaccia perché Mussolini non è uno che fa così, no? Hitler schiaccia, lui no. Mussolini è uno che rispetta, diciamo così, le persone, e perché Gabriele D'Annunzio tu non lo puoi colpire, in quanto è una personalità strepitosa, ma non può neanche dirsi, non si può neanche dire che Gabriele D'Annunzio era semplicemente fascista, anche se non ci sarebbe da dire nulla in questo modo, perché un conto è il fascismo dal punto di vista di chi lo opera, altra cosa da chi lo interpreta, così anche il nazionalsocialismo, un conto è il nazionalsocialismo da chi lo pratica, altra cosa da chi lo interpreta, no? E praticamente non è che uno dice sì al nazionalsocialismo e anche a tutti gli orrori che magari non conosce. Così appunto non è che la gran parte della popolazione tedesca fosse malvagia. E quindi praticamente Gabriele D'Annunzio è questa figura di poeta e di combattente, ma appunto non per un ideale, ma per eventi epici che lui stesso crea e poi riporta nella propria poesia. Una persona, quindi una figura di personaggio storico che è un'epopea praticamente, è una cosa incredibile. E appunto questo proviene dalla mente del creatore che progetta queste persone che fanno queste cose. E appunto non è Shakespeare, è il creatore, l'impronta del creatore, che poi appunto il creatore crea Shakespeare stessa. E poi faccio due osservazioni molto interessanti. Se come fa l'episteme si fa risalire ogni opera d'arte che non sia uno scarabocchio dello studente, e questo è appunto un problema, la distinzione tra scarabocchio e capolavoro. Anche Dio crea lo scarabocchio, la parolaccia scritta sui muri dei bagni, dei cessi nei licei, ed Lipsia, allora no, e se il creatore crea il capolavoro di Picasso, Guttuso, eccetera, allora che vedevo le fotografie di Guttuso, che papà mi ha detto di cercare Guttuso, no, su internet ieri, no, su Google Immagini, e se Dio è il creatore, allora non ha senso il copyright. Cosa vai a fare? Il copyright e i diritti d'autore su opere che non sono tue ma sono del creatore. Questa è appunto una prima osservazione. L'altra osservazione me la sono già dimenticata. Vediamo se la ricordo. Sì, ecco, l'altra osservazione è questa. Osservazioni che dovrebbero essere esposte in esposizioni apposite perché riguardano teoria pura. Non integro il titolo, non vado a creare un'esposizione apposita. E spesso nei libri di storia, no, e anche di letteratura si mostrano le biografie delle persone con le linee rette per mostrare i rapporti tra le diverse persone, i diversi personaggi storici, quando è nato, quando è morto, la data delle opere, eccetera. Ecco appunto, Dio trae le tracce dei diversi personaggi storici contemporaneamente e conduce la loro vita fino a poi le loro vite si intrecciano. Si intrecciano perché vivono tutte nella stessa epoca. O perché in epoca diversa ognuno studia sui libri fatti dagli altri, no? E diceva Umberto Galimberti, che io ho assistito a una sua lezione quando ero all'università nei primi anni 90, comodo gli antichi che avevano da studiare poca roba rispetto a quello che noi dobbiamo studiare, cioè 2500 anni di pensiero precedente, battuta veramente molto simpatica, però appunto mi ricordo di aver letto che Platone diceva che Socrate le poesie di quel, aspetta, Esopo o Fedro, ma sono lo stesso, vabbè, le studiava a memoria quelle poesie, ecco. Non posso andare a vedere se era Esopo o Fedro, perché... Aspetta, vado a vedere. Ecco fatto, era Esopo, perché VI secolo a.C., Fedro invece è favolista latino. Allora, praticamente Dio, quindi, Socrate le imparava a memoria, dice Platone. Dio prende le vite e le conduce, per esempio, no, se deve far emergere Marx, che è professore universitario, gli fa passare gli esami, lui studia, no? E poi attraverso i giochetti tipici dei professori passa l'esame di va all'università, no? Perché non c'è professore in tutto il mondo che non passi, tranne in America che quelli del sistema privato, non c'è professore con concorso che non passi se non tramite accordi. Beh, ma non voglio qui fare digressioni, però appunto diverso il caso di Ratzinger, mi viene da dire, perché lì ha riportato nella sua biografia che ho letto, no? Il problema dell'esame, no? Che effettivamente lì non c'erano accordi, perché lì per poco non lo respingevano. Vabbè, no, questa digressione non c'entra niente. Non c'è professore universitario che non passi il concorso se non tramite accordi tra i commissari, perché appunto un prefetto estraneo non lo si ammette nel sistema accademico. E quindi praticamente, come è giusto che sia, e quindi praticamente... ma bisognerebbe formalizzare questa cosa e non lasciare l'inganno per le persone ingenue. E quindi praticamente Dio prende queste biografie, la data di nascita, il parto, il bambino studia, e guida passo passo la loro vita, Alessandro Manzoni, Giacomo Leopardi, tutti quanti condotti da Dio nelle loro biografie. Alcuni li avvicina alla fede, come Manzoni, alcuni li respinge, li allontana dalla fede, come Leopardi, come altre persone che sappiamo. Alcuni li respinge per una risurrezione di salvezza, o sembra li respinge per una risurrezione di condanna, sempre respinti, sempre atei, ma alcuni salvati, alcuni no, forse. E quindi appunto intreccia le diverse biografie. E cosa mi interessa qui? Mi interessa l'aspetto di progettazione della storia, perché appunto la scienza cinemaica pone nuovi metodi di studio, nuovi, e qui dovrei modificare il titolo, pone nuovi metodi di studio, non serve perché l'argomento è attinente a Gabriele D'Annunzio, nuovi metodi di studio finalizzati a fare quello che gli storici non hanno mai fatto, né è possibile che facciano, visto che alcuni sono anche atei, e cioè andare a vedere passo dopo passo nella bibliografia di ogni autore, di ogni personaggio storico, di quelli che stanno nelle enciclopedie, come la Divina Provvidenza ha guidato queste persone strutturando gli eventi che li condizionassero. E quindi bisognerà costruire evidentemente in futuro milioni di libri, perché va analizzato, spaccato con l'accetta, ogni singolo evento e messi in relazione tutti gli eventi tra loro. Che ne so, uno studioso in Europa, uno studioso in America, i due si incontrano, e quindi praticamente va analizzato come questo si sia concatenato perché le date coincidessero. Poi le coincidenze che non sono coincidenze, e tutte queste cose qua che appunto guidano i diversi percorsi storici dei personaggi storici. E quindi diventa appunto la storia, studio del modo in cui la Divina Provvidenza costruisce la storia attraverso la progettazione, il disegno intelligente e il creazionismo storico, e quindi scienza cinemaica. Ricordiamoci, cinemaica da cinema, perché appunto la storia è una sequenza di scenari simile alle rappresentazioni cinematografiche. Esempio, e qui concludo, l'epopea della spedizione dei mille viene chiamata spedizione dei mille perché evidentemente erano circa 1000 quelle persone, no? E era proprio necessario fare quella cosa lì per guidare il processo storico. Sembra che Dio senza queste cose non riesca a guidare il percorso storico, e quindi appunto è come un film, che poi viene riportato nei film.